sì, sì, dai, venite più qua, siete troppo lontani. Massimo, porta le sedie più avanti. Ah, va bene, forse il tavolo, va. Facciamo, cominciamo, Tommy. Allora. Allora, io dico alcune cose di introduzione per dare cornice a questa iniziativa. L'iniziativa nasce da qualche tempo da un gruppo di compagni che svolge una riflessione sul problema della penalità e del diritto, o diciamo del penale e del diritto. E discussione e riflessione che noi da qualche tempo abbiamo iniziato con gli input che abbiamo avuto, non solo sulle varie guerre in corso o sulle cosiddette azioni di polizia, ma anche su un ragionamento che avevamo iniziato sulla pena e sulla penalizzazione da un po' di tempo. Alcuni elementi che sono venuti fuori dal dibattito e dalla riflessione erano questi. Ne delineerò due o tre per dare elementi anche a Massimiliano e Stefano, che sono stati chiamati a discutere su questi elementi. Noi avevamo avuto una prima impressione di una sorta di equiparazione che il piano del diritto stesse diventando sempre più nell'accezione comune il piano della verità, cioè che non si distinguesse più il senso e il compito del diritto, del penale, dai fatti e dall'attribuzione specifica che questi fatti hanno. Per usare un'equazione che, diciamo, ciò che è legalmente stabilito è giusto. Ci sembrava che questo tipo di equazione, che stava un po' alla base di tanti ragionamenti, anche interni alle logiche della sinistra, trovasse una terribile, avesse terribili conseguenze sul piano politico. Secondo elemento che abbiamo identificato era questa pervasività del diritto, cioè abbiamo visto negli ultimi tempi la possibilità e la volontà da parte dello Stato di voler legiferare su ogni piano, che non era solo il problema del penale o il problema dell'etica, come abbiamo visto sul problema di caso Englaro, o anche arrivato a qualunque forma anche amministrativa, fino alle ordinanze del comune su dove devi bere, su dove devi mangiare, su dove devi stare. Questa pervasività del diritto, no, ci sembrava ponesse al centro il problema di una società penalizzata, cioè sottoposta a penale, cioè messa a penale, oltre che essere un elemento, diciamo così, pervasivo nella vita di ogni persona o per la vita delle lotte che erano in corso. Allora qui ci siamo posti due domande. La prima era se questa forma del penale non stesse costituendo un paradigma, come dire, sull'emergenza, sul concetto di emergenza, non fosse il paradigma di modulazione e di gestione del conflitto da parte dello Stato. E un secondo elemento era se non ci fosse un nesso specifico tra questa gestione del conflitto e la struttura, la composizione stessa della democrazia. Cioè che paradossalmente fosse è dentro il sistema della democrazia che avviene questo. Perché abbiamo preso a spunto allora l'introduzione di Massimiliano Tomba? Perché abbiamo trovato dentro in quell'introduzione al testo di Benjamin una serie di ragionamenti collaterali o perlomeno affini al nostro andar discutendo, al nostro andar riflettendo, che ci sembravano che tracciasse un solco. Per questo sia Massimo sia Stefano li abbiamo chiamati su queste due domande precisamente, quindi se si può delineare il diritto come forma di modulazione del conflitto e se la democrazia come sua struttura, come meccanismo di consenso non fosse non un elemento, come dire, di distorsione, ma che non fosse la struttura specifica e pregnante di questo meccanismo. Li abbiamo chiamati a chiamare su, li abbiamo invitati a discutere su queste due domande. Io mi fermo qui per non entrare nel merito e non ripetermi la cosa che loro hanno preparato come intervento. Do la parola quindi a Stefano che interverrà per primo e poi Massimo che è Massimiliano che successivamente entrerà sul merito specifico del testo. Mi pare che quello va.
Mi sentite? No, sì. Buonasera. Forse ci si sente anche senza microfoni. No, va bene. Buonasera a tutti. Sì, sono felice di questa occasione, anzitutto perché...
Ti conviene fare una cosa.
Ok. In mano che non... piacevole in questo modo. Sì. Dicevo che sono lieto per questo invito perché mi consente di condividere con chi partecipa questa sera una passione che mi accompagna da anni, quella per Walter Benjamin. E tuttavia cercherò di attenermi anche alle domande che sono appena state formulate. Penso che sia una scelta felice anzitutto quella di iniziare questo ciclo di incontri. Forse avete visto il programma, in rete si può leggere. Con questo testo di Benjamin. Si tratta di un saggio che, pubblicato nel 1921, nonostante la sua brevità, pone le basi di una critica radicale della ragione giuridica. Ecco, il saggio si intitola Per la critica della Gewalt, per la critica della violenza. E tuttavia... penso che si possa parlare in modo forse più pertinente di critica radicale del diritto e appunto della ragione giuridica. Per venire a capo di un compito così difficile, di cui nel mio intervento delineerò alcune possibili linee di lettura, poi lascerò a Massimiliano che magari entri più nello specifico di alcune delle tesi di Benjamin. Per venire a capo di questa impresa titanica, criticare la ragione giuridica, Benjamin anzitutto fa una mossa che penso ci possa interessare, che possa interessare chi proseguirà questo cammino nel corso del tempo. E cioè sostiene che si debbano attraversare due prospettive tra loro complementari. Criticare la ragione giuridica significa da un lato svolgere una critica immanente del diritto, dall'altro invece assicurarsi un punto di vista esterno, trascendente rispetto al diritto. Beh, poi ovviamente queste mie tesi, sono lieto di discuterle insieme a Massimiliano perché ovviamente non è detto che siano quelle ultimative e definitive su un testo così complesso. Però penso che questo sia un punto iniziale di cui tenere conto. Ovviamente quando dico un punto di vista esterno trascendente non mi riferisco a un punto di vista arbitrario, però c'è un passo ad esempio in cui Benjamin dice: uno sguardo rivolto solo verso ciò che è più vicino permette al massimo di prendere consapevolezza di un'altalena dialettica tra le forme della violenza che pone e quella che conserva il diritto. Allora, per evitare di essere giocati da questa altalena tra due forme di violenza, si tratta appunto di trovare, ancorare il proprio discorso a una prospettiva che non sia già giocata dal diritto. Ed è forse, penso, nel mio modo di leggere questo testo, un punto chiave. E da quello che ho appena detto, discende anche una questione. Cioè, cosa vuol dire critica? Il titolo dice per la critica della Gewalt, per la critica della violenza. Il termine chiave è anzitutto critica. Cosa significa critica? Perché ci sia una critica è necessario che ci siano dei criteri. E dunque trovo interessanti le linee indicate nel progetto di questa serie di incontri. Ovviamente non possiamo nasconderci, si tratterebbe di chiarire tra noi quali sarebbero i criteri, quali sono i criteri in base ai quali vogliamo svolgere questa critica. Se non chiariamo questi criteri, il rischio è duplice, penso. Da un lato quello di limitarci ad una elencazione di fatti empirici relativi a quello che sono i dispositivi giuridici attuali. Dall'altro, l'altro rischio complementare è quello di ribadire posizioni già pronte, già preconcette, e non mettersi davvero in gioco. Dunque, che cosa fa Benjamin in questo saggio, dicevo, breve ma decisamente molto denso? Denso come l'uranio, scrive Massimiliano, con un'immagine efficace e molto, ahimè, attuale nella sua introduzione. Per svolgere questa critica, Benjamin, anzitutto, vi dicevo, adotta un punto di vista immanente al diritto, e cioè mostra che il discorso giuridico, nelle sue principali espressioni, non è in grado di venire a capo del problema che ha la pretesa di risolvere in modo efficace, cioè non rende conto adeguatamente della questione della Gewalt, della questione della violenza. Benché ovviamente il termine tedesco Gewalt presenti uno spettro molto ampio di significati che giustamente Massimiliano mette in luce in apertura della sua introduzione, citando Iesi, per capire cosa significa Gewalt dovremmo pronunciare le parole violenza, autorità, potere come se le pronunciassimo d'un fiato. Quindi compito difficile anche del traduttore è quello di rendere a seconda del contesto il termine Gewalt con violenza oppure con potere costituito. Dunque, dicevo, il discorso giuridico secondo Benjamin nelle sue principali espressioni non viene a capo del problema che pretende di risolvere. Proviamo a semplificare così. Dalla notte dei tempi, tempi molto remoti, molto oscuri e per i quali Benjamin aveva uno sguardo straordinariamente acuto, Benjamin parla spesso di Vorwelt, anche di una preistoria in cui è difficile orientarsi e che sta alle origini delle nostre anche abitudini di pensiero più inveterate. Dalla notte dei tempi ogni ordinamento giuridico, si potrebbe dire così, trae la propria legittimazione dalla pretesa di garantire un ordine sociale, mettendo al bando o regolando la violenza. Allora, questa è l'autolegittimazione dell'ordine giuridico, del diritto, e questa sorta di autolegittimazione del diritto si ritrova, per fare qualche esempio, tanto nelle Eumenidi di Eschilo, testo fondativo per molti versi della autorappresentazione della politica della polis ateniese, le Eumenidi di Eschilo, le leggi di Platone, fino al Leviatano di Hobbes e fino, direi, a Schmitt. L'idea è quella che il diritto appunto possa salvaguardare dalla violenza, porre un ordine che regolamenta la violenza. Ora, in poche pagine Benjamin mostra l'inconsistenza di questa autolegittimazione con una semplice domanda, con una domanda ingenua, potremmo dire. E cioè, Benjamin convoca da un lato il giusnaturalismo, la tradizione che attraversa tutta la modernità del diritto naturale, del giusnaturalismo, che ancora il diritto all'idea che esistano dei diritti naturali, come sappiamo, una ripresa della visione che del diritto, delle leggi non scritte aveva Antigone, l'Antigone di Sofocle, altro nome che ovviamente ricorre quando si tratta di diritto. Quindi da un lato Benjamin convoca il giusnaturalismo, dall'altro si rivolge al positivismo giuridico, che è l'altra grande tradizione, tradizione importante anche negli stessi anni in cui Benjamin scriveva. Pensiamo a Kelsen, a un importante indirizzo della filosofia del diritto contemporanea. Ebbene, per dirla, ripeto, in modo un po' sbrigativo, nessuna di queste due scuole, né il giusnaturalismo né il positivismo giuridico, riescono a dare una risposta convincente a questa domanda. Che cosa dice il giusnaturalismo? Il giusnaturalismo dice: per raggiungere degli scopi giusti ogni mezzo è legittimo. Letteralmente potremmo dire: fini giusti possono essere conseguiti attraverso mezzi legittimi. Da questo punto di vista non fa problema la violenza, in quanto la si considera una sorta di dato naturale che il giusnaturalismo viene a utilizzare laddove necessario. Dall'altro lato, il positivismo giuridico offre un vantaggio rispetto al giusnaturalismo, e cioè il positivismo giuridico vede il diritto come qualcosa di storicamente determinato. E tuttavia, agli occhi di Benjamin, che qui devo dire risulta piuttosto convincente nella sua argomentazione, anche il positivismo giuridico finisce con l'impigliarsi in una sorta di tautologia, per cui dice in sostanza che l'unica violenza ammissibile è quella storicamente sanzionata. Ovvero, in altri termini, mezzi legittimi possono essere impiegati a fini giusti, dove la legittimità dei mezzi è frutto semplicemente dei rapporti che si vengono a creare storicamente. Ora, questo che ho appena detto occupa un po' le prime pagine del saggio di Benjamin e chiaramente fa piazza pulita di quel discorso giuridico che vorrebbe legittimare se stesso. Si chiama filosofia del diritto, in poche parole, no? Il tentativo di legittimare l'ordinamento giuridico attraverso un insieme di concetti. È importante qui, secondo me, anche segnalare come questa linea di ricerca avviata da Benjamin sia stata proseguita in anni più recenti da Giorgio Agamben, nel senso che superando le tesi delle scuole giuridiche principali, Agamben ha smascherato quella logica del potere sovrano che il discorso giuridico tradizionale tende a occultare. Che cosa dice Agamben a partire da Benjamin, in particolare in Homo Sacer, ma anche in altri testi come Stato d'eccezione? Dice che ogni ordinamento giuridico, per poter sussistere, deve preventivamente creare le condizioni per la propria applicabilità. Questo direi che va letto su due livelli, cioè ogni ordinamento giuridico, per sussistere, deve creare le condizioni della propria applicabilità a livello materiale, cioè normalizzando con la forza i rapporti sociali, ma anche a livello ideologico, a livello quindi di autocomprensione dei soggetti coinvolti nell'ordinamento giuridico. E cioè, semplicemente, questo è un meccanismo che conosciamo, che cosa fa l'ordinamento giuridico, che cosa fa il potere sovrano? Proietta fuori di sé lo spettro di uno stato di natura in cui gli esseri umani non avrebbero meglio da fare che massacrarsi a vicenda. E rispetto a questo spettro, a questo fantasma, semplicemente retroproiettato, può legittimare se stesso. Allora, conclusione, la critica immanente del diritto che è proposta da Benjamin in questo saggio può riassumersi in questo modo: il diritto genealogicamente viene ricondotto ad una violenza mitica, la chiama Benjamin una violenza mitica, che è imposizione di un potere, Machtsetzung, imposizione di un potere, la cui logica, ripeto, trovate descritta in modo, secondo me, piuttosto efficace nel primo capitolo di Homo Sacer di Giorgio Agamben, il quale poi mette in luce come questa logica del potere sovrano presenti un insieme di paradossi piuttosto interessanti, cioè presenti proprio la struttura dell'eccezione, sicché non è vero, come si tende a pensare, che lo stato d'eccezione sia un incidente nelle magnifiche sorti progressive del diritto, anzi al contrario, lo stato d'eccezione smaschera le origini del diritto, smaschera le origini del diritto, cioè il fatto che il diritto debba creare la propria presupposizione. C'è di più però nel saggio, e qui vengo alla seconda parte delle mie considerazioni, c'è di più nel senso che c'è il tentativo di Benjamin di trovare un punto di vista esterno al diritto, trascendente rispetto all'ordinamento giuridico. Scrive Benjamin, la critica della violenza è la filosofia della sua storia. Cioè il punto di vista che dobbiamo adottare per venire a capo del diritto è appunto un punto di vista di filosofia della storia. E solo collocandosi da questo punto di vista, Benjamin può arrivare a mettere in discussione uno dei postulati di tutta la tradizione filosofico-giuridica occidentale, ovvero la distinzione tra mezzi e fini. Benjamin parla nella parte finale di questo saggio di violenza divina intesa come mezzo puro e la contrappone alla violenza mitica. Ed è proprio qui che troviamo quel punto di vista di cui parlavo, un punto di vista di filosofia della storia. Ma per riuscire a forse fornire qualche spunto per capire meglio queste ultime pagine del saggio, che hanno presentato enormi problemi per gli interpreti, hanno sollecitato le interpretazioni più diverse, da quelle più misticheggianti a quelle più materialistiche, ecco, per meglio comprendere queste pagine volevo riferirmi anche al di là di Benjamin a una costellazione di testi, di autori che secondo me mostrano in affinità con questo aspetto del testo di Benjamin lo stesso problema, tentano di aggredire la stessa questione. Nel 1934 Simone Weil scrive un testo che si intitola Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale. E un testo bellissimo in cui critica radicalmente la religione delle forze produttive che dominava, secondo lei, il marxismo, ma molto prima che questi discorsi fossero all'ordine del giorno. In questo testo, pieno di intuizioni folgoranti, a un certo punto la Weil scrive «Il male essenziale dell'umanità consiste nella sostituzione dei mezzi ai fini». E dice anche «È questo rovesciamento del rapporto tra il mezzo e il fine, è questa follia fondamentale che rende conto di tutto ciò che vi è di insensato e di sanguinoso nel corso della storia». Allora, a chiosare queste affermazioni della Weil direi che cos'è il diritto per Benjamin? È anche quel dispositivo che permette la trasformazione del potere da mezzo a fine. Proprio in quelle pagine del saggio della Weil c'è questo discorso, il potere che rappresenterebbe un mezzo si trasforma in fine, fine perseguito dagli uomini in concorrenza tra loro, il che produce ovviamente una degenerazione dei rapporti sociali. Secondo autore che mi sembra possa entrare in consonanza con Anders e aprire un po' lo scenario è Günther Anders, il quale a più riprese ha criticato quella illusione antropocentrica per cui gli uomini sono convinti a tutt'oggi che la tecnica sia semplicemente un mezzo di cui è possibile fare uso, un uso positivo, un uso negativo, un uso buono, un uso cattivo. E scrive, tra le altre cose, Anders, gli apparecchi tecnologici è escluso che rappresentino ancora dei mezzi, perché il mezzo è per essenza qualcosa di secondario, cioè è susseguente alla libera determinazione del fine da raggiungere, mentre gli apparecchi tecnologici, dice Anders, non sono mezzi, ma decisioni preliminari. Decisioni che vengono prese nei nostri riguardi prima che tocchi a noi decidere. E per essere precisi, rincara la dose Anders, non sono decisioni preliminari, ma la decisione preliminare, la Vorentscheidung. Allora, anche qui troviamo una tematica affine a quella che accennavo prima. L'ultimo riferimento che mi sembra significativo per noi è a un testo di Hannah Arendt del 1958 che si intitola Vita Attiva, The Human Condition in originale, lo scrisse in inglese. In questo testo emerge, al centro dell'attenzione sta il modo in cui la sfera dell'economia si è mangiata ogni altro ambito dell'attività umana, e c'è una tesi, immagino nota a molti di voi, secondo cui il lavoratore, l'homo laborans, come si dice? Laborans, diciamo, via, non c'è nessun latinista che ci può aiutare. E l'homo laborans trionfa sull'homo faber, mandando in rovina la stessa capacità di distinguere tra i fini e i mezzi. E scrive Arendt, i lamenti oggi frequenti sulla perversione dei fini e dei mezzi nella società moderna, sugli uomini che diventano servi delle macchine che hanno inventato e che si adattano alle loro esigenze anziché usarle come strumenti per le necessità e i bisogni umani, hanno le radici nella effettiva condizione del lavoro. In questa situazione, in cui la produzione consiste principalmente nel preparare il consumo, la stessa distinzione tra mezzi e fini, così caratteristica delle attività di Homo Faber, è semplicemente priva di senso. Allora, 1934 Simone Weil, 1956 Günther Anders, 1958 Hannah Arendt, sembra che proseguano una linea che si può trovare, una linea di ragionamento, uno spunto che già troviamo in questo testo di Benjamin. Allora, alla luce di quello che ho detto, potremmo formulare alcune tesi sinteticamente e poi mi avvio a conclusione. Anzitutto, ogni ragionamento sul diritto che non lo collochi accanto alla tecnologia, al ruolo che svolgono la tecnologia e l'economia, risulta incompleto e astratto. E ovviamente si tratta di pensare insieme queste tre dimensioni, certamente concentrandoci sulle dinamiche giuridiche, ma tenendo conto che le dinamiche giuridiche hanno molto a che fare anche con quello che avviene a livello di pervasività della tecnologia da un lato e pervasività o economia del modo di ragionare strumentale economico dall'altro. Inoltre, per tornare al nostro Benjamin, con l'idea di mezzo puro, Benjamin ci fornisce una chiave possibile per adottare un punto di vista non compromesso con l'ordine del diritto. Benjamin aveva del diritto una nozione negativa e radicalmente negativa. In un altro testo importante intitolato Destino e carattere del 1919, Benjamin scrive che il diritto è solo un residuo dello stadio demonico di esistenza degli uomini, in cui statuti giuridici non regolarono solo le loro relazioni, ma anche il loro rapporto con gli dèi. Addirittura residuo di uno stadio demonico di esistenza degli uomini, qualcosa che tiene gli uomini ancorati ad una forma di vita che andrebbe superata. La domanda dunque è: che cosa c'è di marcio nel diritto? Una delle espressioni più forti nel testo di Benjamin è proprio questa. C'è qualcosa di marcio, di morsch nel diritto, di guasto. Ora, a suo tempo, cioè all'inizio dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, Max Stirner aveva già criticato in modo radicale il diritto, c'è un'ampia letteratura in merito sull'antigiuridismo stirneriano, e Stirner criticava il diritto in quanto, secondo una logica già feuerbachiana, in quanto astrazione che, separandosi dal suo creatore, finiva con il soggiogarlo allo spirito della società. E contro le vuote forme del diritto, Stirner rivendicava la concretezza della propria potenza. Ora, secondo me, Benjamin, rispetto a questo, che è un approccio che conosciamo di critica del diritto, cioè il diritto è una forma che non rende conto della concretezza dei rapporti sociali, è una forma che tradisce inevitabilmente l'esperienza vitale. Troviamo degli spunti interessanti in quel testo che è anche in rete di Pelazza, credo, questi due testi fotocopiati. Sono tra i materiali che potete trovare sul sito. Ora, dicevo, Benjamin invece si spinge più avanti, fa un passo ulteriore, non adotta la coppia forma-contenuto, ma ritiene che il diritto sia marcio perché ha la pretesa di ingabbiare la sfera dei rapporti etici e politici all'interno dello schema mezzo-fine. Il diritto è marcio e corrompe l'eticità. Il diritto è marcio e corrompe l'eticità. Dunque, mettere in discussione il diritto significa, soprattutto, mettere in discussione l'assoggettamento della prassi al rapporto mezzo-fine. E forse, alla luce di quello che dice Benjamin, veramente efficace è proprio quella prassi che abbia finalmente abbandonato la subordinazione al fine, lo schema mezzo-fine. Certo, si possono avere immediatamente delle obiezioni, leggendo questo testo ne vengono in mente tante. Una delle obiezioni che può fare il ben pensante di sinistra ad un discorso critico sul diritto direbbe: viviamo nell'epoca dei Berlusconi e dei Marchionne che del diritto se ne infischiano, che anzi i diritti li calpestano, quegli stessi diritti che sono stati conquistati grazie a delle lotte faticose, difficili. E dunque criticare il diritto oggi significherebbe fare il gioco di questi potenti, significherebbe assecondare i loro loschi maneggi. Anzi, ci vorrebbe una lotta che invece difenda quei diritti e cerchi eventualmente di ottenerli. Io trovo che un'obiezione siffatta in realtà confermi paradossalmente l'urgenza di una critica della mentalità giuridica. Proprio insistere sull'efficacia, infatti, dire ma una critica del diritto oggi risulta inefficace, significa ribadire esattamente quel dispositivo giuridico così come Benjamin l'ha smascherato. Significa degradare l'azione politica, la lotta, a meri mezzi. E, fatto questo primo passo, il resto ne consegue, cioè una volta che ci lasciamo trascinare dalla mentalità giuridica in questa visione delle cose, dell'efficacia, ci vuole poco perché la prassi venga sussunta, assorbita dai dispositivi che si vorrebbero mettere in discussione. Invece, contro questa deriva, è importante tenere ferma l'idea di mezzo puro, rifiutando ogni compromesso. Chiaramente l'approdo di Benjamin è problematico, si tratta, lui dice, di deporre il diritto, di compiere una Entsetzung des Rechts, cioè di deporlo, di destituirlo, una destituzione del diritto. E proprio qui abbiamo a che fare con le ultime pagine. La domanda che emerge in queste ultime pagine è proprio questa: come è possibile liberare l'agire politico dal diritto? E in che cosa consiste un agire politico non corrotto dal giuridico? Penso che sarà compito qui di questa serata anche cominciare a articolare alcune risposte a questa domanda. Io mi guardo bene dal farlo, ma è sufficiente guardarsi in giro per notare che buona parte delle lotte attuali muovono proprio da un'indignazione che porta a un sonoro no, a un risoluto essere contrari a, e non tanto a delle proposte, a dei programmi. Cioè, da tempo assistiamo a delle esplosioni di indignazione, di rabbia, di violenza anche collettive, che danno luogo a azioni politicamente significative e tuttavia sono aliene da ogni programma e da ogni volontà di regolamentazione. Scriveva Jan Assmann, in un libro proprio che ricostruisce le origini della teologia politica, intitolato Potere e Salvezza, diceva: il concetto di ira è primariamente politico. L'ira giusta, che si indigna dell'ingiustizia, è anzi il sentimento politico per eccellenza. L'incapacità di indignarsi dell'ingiustizia connota la politico. E guarda caso, in questo testo Benjamin, quando deve esemplificare la violenza pura, fa riferimento proprio all'ira, alla Zorn, all'ira divina, anche all'ira divina. Inoltre, e con questo giungo a conclusione, c'è un altro testo molto bello di Benjamin in cui c'è un altro suggerimento, un po' forse peculiare anche della figura beniaminiana. Nel suo saggio su Kafka, Benjamin dice, cito, dice: il diritto che non viene più praticato, ma viene solo studiato, è la porta della giustizia. La porta della giustizia è lo studio. E ci lascia in eredità anche questa immagine, cioè che ce ne facciamo del diritto? Ma il diritto può essere un buon oggetto di studio, e forse proprio in questo modo lo si può finalmente deporre. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Massimiliano.
Massi, sì, va benissimo. Grazie innanzitutto per la relazione introduttiva. Grazie a voi di essere presenti. E io proverò a dire qualche cosa tenendo presente del luogo, della situazione in cui ci troviamo. Questo significa, cioè, perché leggere Walter Benjamin qui ed ora, no? Tra compagni? E che cosa ci può dire questo testo del 1921 riguardo ad una crisi attuale? Che non è solo la crisi contingente, no, delle strutture politiche, amministrative, giuridiche, una crisi economica, ma primo spostamento di prospettiva è una crisi, a questo secondo me può servirci Benjamin come pensatore, come grande pensatore della crisi, è una crisi che deve essere proiettata dalla contingenza attuale dove noi ci troviamo all'intera modernità. Cioè, noi ci troviamo in una crisi di lunga durata, ed una crisi che è connaturata alla nostra modernità politica, è connaturata al diritto. Questo significa che non, siamo di fronte ad una situazione in cui c'è un diritto buono e un diritto cattivo, una forma politica buona e una forma politica cattiva, magari frutto di qualche politicante che sta gestendo male la macchina, e allora il problema è mandare a casa i politicanti che gestiscono male la macchina per mettere al loro posto politicanti migliori, più bravi, e allora la macchina continuerà, riprenderà a funzionare come dovrebbe. No, non è questo. La macchina è guasta nella propria struttura essenziale, ed è guasta fin da come e quando è stata concepita, e da come e quando si è messa in forma, si è prodotta come grande meccanico, come grande dispositivo di neutralizzazione del conflitto. Lo Stato moderno è un grande, enorme, potente dispositivo di neutralizzazione del conflitto. E questo dispositivo di neutralizzazione del conflitto, questa è la cosa interessante, opera, io questo cercherò di dire, no? Citando 4-5 passi di Benjamin e provando a commentarli con voi, questo dispositivo di neutralizzazione del conflitto opera a partire da concetti bandiere che noi abbiamo nella nostra testa, e che magari non noi qui, ma che la cosiddetta sinistra difende e rivendica con forza, e ai quali concetti la cosiddetta sinistra ben difficilmente sarebbe disposta a abdicare, non sarebbe assolutamente disposta ad abbandonare. Questi concetti, chiamiamoli subito, poi cercherò di spiegare, sono, no, per lo scandalo, no, della nostra rappresentazione della politica, ancora di più, oddio, no, non vorrei urlarvi nelle orecchie, ok. Allora, e questi concetti sono sovranità del popolo, sono libertà, sono eguaglianza. Allora, il compito difficile è: siamo capaci di mettere in discussione alcuni dei concetti che noi consideriamo importanti, essenziali, no, del nostro fare e operare politica? Questa è la scommessa, io credo. E Benjamin, come dire, ci invita a questo tipo di scommessa, che è al tempo stesso un attraversamento, no, della crisi, una crisi contingente weimeriana, 1920, Germania, 21, scritto il saggio su Benjamin, ma attenzione, tenete anche presente, crisi del diritto, crisi della Repubblica di Weimar, ma al tempo stesso grandi esperimenti politici. Cioè, siamo di fronte alle rivolte spartachiste, siamo di fronte al tentativo di instaurare i soviet nella Baviera della Germania e poi a Berlino, quindi grandi tentativi di costruire anticipazioni politiche comuniste. Questo è lo scenario. E però attenzione ancora, una crisi che non è solo quella contingente, anni 20 in Germania, ma per Benjamin è sempre una crisi che caratterizza l'intera nostra modernità, e che quindi è una crisi che ha, grosso modo, 5 secoli di vita, dal 1600, quando almeno io, non solo io, non è che me le tiro fuori dalla mia tasca queste cose, ma molti studiosi pensano, no, che sia possibile datare l'inizio della nostra modernità. Allora, farò poche citazioni dal testo di Benjamin, e io proverò a commentarle con voi cercando, come dire, di enucleare, di tirar fuori da questo testo di Benjamin che cosa può servire a noi qui, non in un'aula, no, qui, in questo contesto, che cosa ci può servire di questo testo di Benjamin. E a partire appunto dal senso di questi incontri, no? E Leggo subito la prima citazione, saranno 4-5 citazioni in tutto, non è che vi tedio, ma lettura e commento di alcuni passi che possono essere importanti per il ragionamento. Il primo è naturalmente l'inizio. Come inizia questo scritto di Benjamin? Inizia dicendo che, due righe, il compito di una critica della violenza, il titolo del libro, si può definire nei termini della rappresentazione del suo rapporto con il diritto e con la giustizia. Critica della violenza si definisce nei termini del rapporto della violenza con il diritto e del rapporto della violenza con la giustizia. Quindi ci sono subito, no, due facce che ci permettono di dire che cosa significa oggi una critica del diritto. Le due facce sono rapporto diritto-violenza e dall'altro lato il rapporto violenza-giustizia, giustizia-violenza. Il primo lato, violenza-diritto. Beh, per Benjamin il primo aspetto, violenza-diritto, è esemplificato subito, subito un'altra citazione, poi ne faccio di meno, non è che vado avanti a citazioni, da il modo in cui agisce, muove, si comporta la polizia e in particolare la polizia moderna. Benjamin scrive che la violenza della polizia nella vita degli stati civilizzati è senza forma e la sua presenza è spettrale, inafferrabile e diffusa per ogni dove. La violenza della polizia è spettrale, diffusa per ogni dove, negli stati civilizzati. Ora arriva il passo che ha messo in difficoltà un po' di interpreti, e dice Benjamin: e benché la polizia nei dettagli sembri dappertutto uguale, la polizia sembra sempre uguale, non si può tuttavia non riconoscere che il suo spirito, questo è il pezzo tremendo, che il suo spirito è meno terribile là dove essa, nella monarchia assoluta, rappresenta il potere del sovrano, che nelle democrazie, dove la sua esistenza testimonia la massima degenerazione pensabile della violenza. Benjamin sta dicendo che lo spirito della violenza è meno terribile nella monarchia assoluta che nella democrazia. È nella democrazia che la polizia testimonia la massima degenerazione pensabile della violenza. Come si può interpretare questa strana affermazione di Benjamin? No? Cioè, noi non saremo mica tanto disposti a dire che meglio la polizia di una monarchia assoluta che la polizia di una democrazia. Beh, la questione è questa, cioè che per Benjamin, nelle monarchie assolute, noi abbiamo ancora l'esistenza, in modo molto semplice, di contropoteri. Noi abbiamo ancora l'esistenza, prima della rivoluzione francese, se vogliamo, no? Abbiamo sì le monarchie assolute, ma nelle monarchie assolute si trovano di fronte altri poteri, il potere dell'aristocrazia, il potere dei ceti, i poteri delle corporazioni e avanti. Questi altri poteri che si trovano di fronte limitano il potere assoluto del monarca. E c'è una lotta, no? Per l'affermazione dell'assolutezza del potere monarchico, che poi sfocia nella moderna idea di sovranità. Perché sfocia nella moderna idea di sovranità? Perché la moderna idea di sovranità, quando noi la pensiamo come sovranità del popolo, a principio che per noi sembra quasi sacro, inviolabile, quando arriviamo a pensare alla democrazia e quindi la sovranità appartiene al popolo, noi abbiamo immediatamente pensato anche ad un soggetto assoluto del potere, il popolo sovrano, nella sua unità e totalità. Questo significa che il popolo, questo soggetto politico perfetto, non ha più di fronte a sé nessun altro potere. Il popolo è la totalità degli individui uniti e rappresentati da il sovrano rappresentante, democraticamente eletto. Questo significa, capite bene, che questo nuovo potere, la sovranità popolare, che agisce in forza, in virtù dei propri rappresentanti, non trova di fronte a sé nessun altro contropotere, ma trova di fronte a sé che cosa? Una massa di individui completamente, totalmente depoliticizzati, passivizzati, soggetti di diritto. A questo punto, questo grande meccanismo statale, in forza dell'idea della sovranità popolare, riesce a produrre quello che viene presentato essere un suo presupposto, cioè l'idea di uguaglianza. Ma lo produce come? Certo, siete diventati tutti uguali finalmente. Perché siete tutti uguali? Perché siete tutti soggetti di diritto, parimente insignificanti, parimente depoliticizzati e privati, cittadini privati, in quanto privati di ogni possibilità di fare uso, esercizio di un potere contro lo Stato. Perché lo Stato, in quanto agisce in nome del popolo sovrano, detiene anche il monopolio della forza. E non c'è Stato senza monopolio della forza. Allora lo Stato produce un'altra cosa che a noi sembra molto cara, che è la società civile. Tanti discorsi in nome della società civile. Ah, la società civile, che bella cosa, qui c'è la democrazia. La società civile è esattamente il vuoto creato dallo Stato nel momento in cui lo Stato depoliticizza lo spazio politico che precedentemente aveva di fronte e che ora è uno spazio di soggetti di diritto totalmente deprivati della loro possibilità di fare uso della forza. Cioè la società civile è, uno, un prodotto dello Stato, due, è uno spazio totalmente depoliticizzato. Che cosa avviene in questo meraviglioso spazio della società civile? Beh, qui avviene l'eguaglianza giuridica finalmente riconosciuta, tutti liberi perché tutti ugualmente sudditi, tutti liberi perché tutti ugualmente soggetti di diritto, tutti uguali perché tutti ugualmente soggetti di diritto, tutti liberi anche, beh certo, anche tutti liberi, ma di che tipo di libertà stiamo parlando? Stiamo parlando di quella libertà che è possibile soltanto perché uno Stato limita la libertà affinché la libertà dell'uno possa coesistere con la libertà di un altro. Se io chiedessi a un ragazzino di terza media di scrivermi il temino e dire dammi la tua definizione di libertà, grosso modo un ragazzino di terza media mi scriverebbe: beh, libertà significa essere libero di fare tutto quello che voglio, purché io non vada a fare male agli altri, purché io non nuoccia alla libertà degli altri. Questa è esattamente la definizione moderna statale di libertà, perché significa che in realtà il presupposto di questo concetto di libertà non è la libertà, ma è la limitazione della libertà affinché la sfera della mia libertà possa coesistere con la sfera della libertà altrui. Ma questo significa che questa idea di libertà è possibile solo in forza del fatto che viene limitata. Allora, il vero presupposto di questo concetto di libertà non è più la libertà, ma la limitazione della libertà in forza del potere statale. Quello che viene prima nelle concezioni liberali della libertà, no? I liberali si riempiono la bocca di libertà, ma in realtà quello che viene prima nel ragionamento liberale sulla libertà è il potere statale che limita la libertà affinché la libertà dell'uno possa coesistere con la libertà dell'altro. Quindi il nostro diritto alla libertà è in realtà un diritto alla limitazione della nostra libertà, e questa limitazione della libertà avviene in forza del potere sovrano. È un potere democratico, e quindi dobbiamo sempre riconoscere che questa limitazione della nostra libertà è la limitazione che noi stessi abbiamo. Prego? È la limitazione che noi stessi abbiamo voluto in quanto siamo parte del popolo e lo Stato agisce nel nome del popolo sovrano. Questo meccanismo è talmente perfetto e funziona talmente bene per neutralizzare il conflitto che ci permette di capire anche il funzionamento della polizia, e quindi quello strano passo beniaminiano. La polizia democratica è la forma più terribile della polizia. Beh certo, a questo punto è chiaro, la polizia agisce nel nome del popolo sovrano. Questo significa che io, in quanto parte del popolo, ho fin da sempre autorizzato i miei rappresentanti, chi sta al governo, e quindi il suo braccio armato, la polizia, ad agire in nome mio in quanto parte del popolo sovrano. Questo significa, per dirlo in modo schietto e brutale, che se io vado ad una manifestazione e il celerino mi dà delle manganellate in testa, io sto dicendo implicitamente, nella logica di funzionamento dello Stato, che le manganellate che il poliziotto mi dà sono le manganellate che io fin da sempre ho voluto che lui mi desse per poter preservare libertà, eguaglianza e sovranità popolare, cioè i principi costitutivi della moderna democrazia. Quello che Benjamin ci sta dicendo, questo non è un uso aberrante del potere statale, questo è lo Stato. Non è che potete prendere lo Stato e far sì che la polizia agisca un pochino meno indolore, un po' più contenuta nei propri limiti, un po' meno manganellante in giro. Questo è lo Stato. E se lo Stato manganella, lo fa per il nostro bene. ma veramente, non per finta. Questa è la logica del diritto. Fino in fondo. Se si prende lo Stato, si prendono tutte le conseguenze della costruzione dello Stato e del diritto. Altrimenti bisogna riuscire a creare uno scarto rispetto a questo tipo di logica, ed è questo il tentativo di Benjamin. Allora, e ripeto, queste conseguenze non stanno sospese per aria, ma sono le conseguenze logiche, ma di un rigore logico spaventoso, che noi possiamo dedurre a partire da alcuni principi che si chiamano sovranità popolare, eguaglianza e libertà. Questo è il problema. Cioè che la macchina statale funziona in forza di questi principi. Allora, lo sforzo di Benjamin, e non solo di Benjamin, è riuscire a creare uno spostamento di prospettiva rispetto non alle conseguenze indesiderate della statualità moderna, ma rispetto ai propri presupposti, sovranità, diritto, eccetera. Questo ancora significa però che uscire da questa costruzione è un po' difficile. Cioè non basta un'azione violentemente rivolta contro lo Stato. Può sembrare la via facile, ma purtroppo non è così. Perché? Perché nel momento in cui io agisco contro lo Stato, ho due problemi. Uno era stato evidenziato prima. Il primo è questo. Mettiamo che sono in una situazione, partiamo dal caso estremo di una rivoluzione o una guerra civile. Se io penso ad una rivoluzione o ad una guerra civile nei termini di, è stato detto prima, di un rapporto mezzo fine, beh, io sono ancora, dice Benjamin, dentro le strutture giuridiche del moderno. Perché il rapporto mezzo fine che cosa significa? È una cosa importante, perché qui sta la sciagura di molti esperimenti politici della nostra storia, della nostra tradizione. Il rapporto mezzo fine significa, beh, io posso giustificare i miei mezzi violenti, antistatuali, in forza di che cosa? Del fine da realizzare. Cioè, questo significa, siccome io devo realizzare domani il regno della giustizia, il regno più giusto, dei rapporti più buoni, io momentaneamente posso affrontare violenza, posso mettere nei gulag i miei oppositori politici e avanti di questo passo. E per Benjamin, però, questo rapporto mezzo fine è tutto interno alla logica del diritto e quindi non fa altro che strappare il potere di mano da una classe dominante per metterlo nelle mani di un'altra classe dominante. E questo è un problemino. L'altro aspetto, se vogliamo, più legato all'individualità. E qui c'è un'altra citazione di Benjamin, abbastanza carina anche questa. Io confesso che questa l'ho capita recentemente, all'inizio non l'avevo capita. Benjamin dice che, dopo aver detto che l'interesse del diritto è quello di monopolizzare la violenza di fronte alle singole persone, quindi devo togliere la violenza dalle mani delle singole persone, dice che cosa succede? Succede, dice Benjamin, che noi abbiamo uno strano comportamento individuale. E Benjamin scrive, la figura del grande delinquente ha suscitato, per quanto ripugnanti potessero essere i suoi fini, la segreta ammirazione del popolo. E ciò, la segreta ammirazione che il popolo ha per il grande delinquente, non per le sue azioni, ma per la violenza di cui esse danno prova. Qui c'è un equivoco che Benjamin vuole evitare. Cioè, è questo. La nostra l'insignificanza politica, la totale depoliticizzazione del singolo, in forza di un meccanismo che, perché ha monopolizzato il potere, e lo ha fatto in nome del popolo sovrano, questa totale depoliticizzazione del singolo, che cosa produce nel singolo, no? Nell'individuo? Beh, produce una strana proiezione della propria impotenza nella figura di gesti violentemente diretti contro la statualità, contro lo Stato, l'ammirazione per il grande delinquente. Ma in realtà non ci stiamo muovendo di un solo millimetro dalla logica della statualità moderna. Abbiamo semplicemente che cosa? Un comportamento soggettivo e individuale che reagisce alla totale deprivazione di violenza e insignificanza politica con l'ammirazione di un gesto violento apparentemente controstatuale. Ma lo Stato se ne fa un baffo di tutta la violenza che avviene al proprio interno, perché questo meccanismo è stato concepito per neutralizzare la violenza, il conflitto. Quindi non si esce, quello che Benjamin capisce, e io credo che sia molto importante oggi, è che non si esce dal meccanismo aumentando, implementando il livello di conflittualità all'interno della macchina statale. Questa macchina funziona perché c'è conflitto da neutralizzare. E ne ha bisogno. È importante secondo me questa cosa. Perché io credo, no, che ci sia ancora in noi, in me fino a qualche tempo fa, l'idea che fondamentalmente la questione fosse militare, no? Cioè abbiamo perso perché non avevamo abbastanza forza. No, no, qui il problema è più serio. Il problema non è semplicemente quello di produrre violenza all'interno di una dinamica controstatuale, perché questa è da un lato la semplice proiezione di uno stato di depoliticizzazione dell'individuo verso, no, violenza antigiuridica, e dall'altro lato è un meccanismo che reitera la stessa logica del giuridico, mezzo fine. Allora, il compito si sta facendo molto complicato, perché Benjamin ha spinto la parte critica del rapporto violenza-diritto fino quasi a non farci vedere possibilità. Come si esce da questa macchina se siamo costantemente, se tutti gli sforzi sembrano, e l'elenco di Benjamin è interminabile, tutti gli sforzi sembrano ricadere costantemente dentro il rapporto diritto-violenza, ma il rapporto diritto-violenza è il rapporto della statualità. Allora, noi abbiamo che cosa? Un duplice aspetto nel rapporto macro, no? Noi abbiamo Stato, polizia, diritto, e nel rapporto micro che cosa abbiamo? Abbiamo dall'altra parte liberi ed uguali soggetti di diritto, individui completamente depoliticizzati. Questo è lo scenario che abbiamo di fronte. È possibile uno scarto rispetto a questo? Qui vado un po' più veloce. Il testo di Benjamin si fa veramente complicato, ma secondo me il testo di Benjamin, se provate a leggerlo, certo che è difficile, ma io ho imparato una cosa, che la difficoltà che noi troviamo in Benjamin e in ogni testo, quando noi vediamo un testo, o un testo è semplicemente scritto male, quindi è difficile perché è uno schifo, ma non è questo il caso di Benjamin, o altrimenti noi proiettiamo nell'oggetto una difficoltà soggettiva. Il testo non è il testo di Benjamin a essere difficile, è la nostra incapacità di comprensione del problema che Benjamin ci pone a far sembrare il testo di Benjamin difficile. La difficoltà è nostra, non è del testo. Perché abbiamo così tanta difficoltà a entrare dentro il testo di Benjamin? Perché Benjamin sta prendendo quello che noi abbiamo in testa e da un lato ce lo sta massacrando, i nostri concetti consolidati, e dall'altro lato ci sta facendo violenza, in senso buono, e ora vedremo che cos'è la violenza in senso buono, perché ci sta prendendo la testa e ce la sta spostando rispetto a ciò che noi abbiamo fino ad ora visto dello Stato e del diritto. Ma questo implica violenza, cioè questo è difficile, è faticoso. Scusa, è l'unica citazione dotta, poi non ne faccio più. È l'immagine della caverna di Platone. Platone, cosa succede nella caverna? Gli schiavi guardano le ombre proiettate sul il muro, sullo sfondo della caverna, il filosofo esce e mostra che invece non è così, sono delle immagini, delle sagome che proiettano le ombre. Bene, ma il punto importante non è tanto questo, sì, questo racconto è importante, ma è la parte finale del racconto. Ora il filosofo ha visto che cosa è realmente ciò che gli schiavi stanno guardando come ombra sul retro della caverna. Bene, e Platone dice, se il filosofo torna dentro e racconta loro che cosa stanno guardando, il rischio è o lo prendono per matto o lo fanno fuori. E questa è la difficoltà. Cioè, e Beniamin è dentro questa difficoltà. O lo prendi per matto o lo fai fuori. Perché? Perché ti sta facendo vedere quello che è meglio non vedere. Che è esattamente questo aspetto, no, devastante della struttura giuridica nella quale noi ci troviamo e che si alimenta dei principi che noi non siamo mica tanto disposti a sacrificare qui ed ora. Libertà, uguaglianza, sovranità popolare. Ripeto, sono questi i concetti che dobbiamo avere costantemente presenti. Allora, qui lo scarto di Beniamin, ulteriore citazione. Beniamin se la prende, e così spieghiamo lo spostamento di prospettiva, se la prende contro un tal Hiller, che era un pacifista. E Hiller dice, citazione di Hiller, non uccidendo non instaurerò mai il regno della giustizia. Così pensa il terrorista dello spirito. Hiller critica questa posizione. Il terrorista pensa, dice Hiller, che se non uccide non instaura il regno dello spirito. Invece Hiller dice, noi ammettiamo però che al di sopra della felicità e della giustizia di un'esistenza c'è l'esistenza in sé. Hiller dice, non si ammazza per realizzare il regno della giustizia, perché al di sopra della vita giusta c'è l'esistenza, c'è la vita. Beniamin, per quanto questa tesi sia falsa e perfino ignobile, essa svela, eccetera, eccetera. Dopodiché dice, falsa ed ignobile è la tesi secondo cui l'esistenza starebbe al di sopra dell'esistenza giusta. Falsa e ignobile è l'esistenza, è la tesi secondo cui l'esistenza starebbe al di sopra dell'esistenza giusta. Che cosa ha fatto Beniamin? Ha introdotto un concetto che la modernità non vorrebbe vedere e che ha fatto di tutto per cancellare, cioè che l'esistenza giusta sta al di sopra dell'esistenza. La modernità, e potrei darvi, Hobbes fa questo, la modernità ha eliminato, cancellato, tolto fin dalla nostra possibilità di immaginazione l'idea di giustizia e di una vita giusta al di sopra della vita. Per questo il problema di questi incontri, il giuridico e il proliferare e l'ipertrofia del giuridico. Il giuridico che cosa fa? Il giuridico non pone una sola questione relativa alla giustizia. Il giuridico cerca di normare l'inverosimile, ogni ambito vitale, perché deve garantire la semplice esistenza di che cosa? Del soggetto di diritto. Per questo, e Beniamin lo scrive, e cosa dice contro Hiller? Ma a partire dalla tua tesi, Hiller, io non sono più in grado di distinguere tra la vita di un vegetale, la vita di un animale e una vita umana. E oggi che cosa vediamo? Il diritto che norma. Che cosa? L'intero ambito umano che vorrebbe, e anzi non vorrebbe, l'ha fatto, ha proclamato i diritti degli animali e se potesse, e forse lo sta già facendo, incomincia a normare i diritti delle piante. Ma questo è il contrario di ciò che appare. Questa non è civiltà giuridica, non è lo sviluppo progressivo del diritto che finalmente garantisce la vita anche degli animali e delle pianticine. È il contrario. È che la vita umana è offensivo il fatto che esistano i diritti degli animali, diciamola così, è offensivo che esistano i diritti degli animali perché questo significa che la vita umana è parimenti passiva, depoliticizzata, mera esistenza biologica, tanto quanto lo è la vita di un animale o la vita di un fiorellino. E per questo che il diritto può normare l'intero esistente, perché l'esistente è ridotto a semplice sussistenza, esistenza biologica. Cioè ogni questione relativa alla giustezza della vita è cancellata. Questo comincia a fare scandalo. Perché Benjamin a questo punto può dire, beh cacchio, si agisce in deroga anche al quinto comandamento, il quinto comandamento è quello che recita non uccidere, perché se la vita giusta sta al di sopra della vita biologica, non è la vita biologica il valore più alto, la vita, il valore più alto è la giustizia. A questo punto si incomincia ad intravedere la mossa benjaminiana, era il secondo aspetto, il rapporto violenza-giustizia. C'è una violenza che sta in rapporto alla giustizia, ma quando la violenza sta in rapporto alla giustizia è necessariamente, rivolta contro il diritto e la logica del diritto. Allora, ecco che prende forma il problema di Benjamin e che è appunto quello di provare a delineare un altro genere di violenza in rapporto alla giustizia. E questo significa, una notazione di Benjamin degli stessi anni in cui scriveva il saggio del 21, Benjamin scrive: giustizia è la parte etica della lotta. Proviamo a prendere questa frase e smontarla e capire che cosa Benjamin sta dicendo, sempre nelle sue forme molto contratte. Parte e poi etica della lotta. Parte della lotta. Beh, da un lato la parte della lotta che cosa significa? Benjamin, lo possiamo eventualmente, se serve nella discussione lo riprendiamo, ora voglio andare veloce perché mi interessa il secondo aspetto. Parte che cosa significa? Beh, che si prende parte, cioè questo significa che si sta dalla parte, Benjamin dice, della classe oppressa che lotta. In una osservazione che poi Benjamin fa a un suo amico, 10 anni dopo aver scritto questo saggio, dice: beh, io ora ho capito che cos'era la violenza divina di cui stavo tanto parlando. Dice: stavo parlando della lotta di classe. E stavo parlando di una parte precisa nella lotta di classe. Quindi c'è una parte che sono gli oppressi, e quindi c'è una giustizia che implica una presa di posizione rispetto ad una parte. Concetto importante, io adesso questo lo devo abbandonare e poi eventualmente lo riprendiamo, perché questo significa che abbiamo la possibilità di mettere in discussione l'universalismo giuridico. L'universalismo giuridico non può pensare le parti, tutti uguali, tutti soggetti di diritto, non ci sono le parti, non c'è una parte che ha più diritto di un'altra, una parte giusta e un'altra no. Il diritto deve semplicemente, laddove potessero sorgere delle asimmetrie, ricostituire la normale simmetria della relazione. Invece no, ci sono parti. Ma pensare per parti significa non pensare dentro l'universalismo giuridico. Primo aspetto. Secondo, che secondo me ci può interessare, e quindi ancora una volta una mossa antigiuridica, altro concetto che è molto caro nelle nostre teste, no? E beh, l'universalismo, no? Cioè, diritto per tutti. No, non è proprio così. Questa è la macchina statale, ancora una volta. Lo Stato si alimenta perché può dare diritti a tutti, in quanto tutti sono ugualmente insignificanti dal punto di vista politico. Una volta depoliticizzati, ho prodotto soggetti di diritto. Quanti diritti volete? Quanti ne volete? La macchina statale è molto espansiva. Volete conflitti per avere diritti? Forse non ve li do subito. Confliggete un pochino, ma alla fine i diritti vi saranno riconosciuti, purché siano individuali. L'unico scandalo nella macchina statale è che esistano diritti collettivi, ma questo è un altro discorso. Secondo aspetto importante, e questo io credo che sia molto importante, è il senso dell'etico legato alla giustizia. Questo, dal mio punto di vista, ha a che fare con una questione importante, ma importante per noi, no? E questo ha a che fare con il senso dell'anticipazione. Cosa vuol dire etico? Etico vuol dire, e qui sono i primi riferimenti, perché non si possono nascondere, questo testo è pieno di riferimenti teologici. Allora, primo riferimento teologico, e li vanno presi sul serio. Allora, perché Benjamin ha bisogno di riferimenti teologici? Se ne può discutere, io proverò a dire una cosa velocissima riguardo. Primo riferimento teologico. Benjamin scrive, anni dopo, ma che dà il senso di questa idea di anticipazione, ed è due riferimenti. Il primo è, quando il Messia arriva a noi, il Messia ci giudica per ciò che noi stiamo facendo nel momento della sua venuta. Che cosa significa questo? Significa che ogni mia azione politica deve essere all'altezza della venuta del Messia. Cioè, io non posso dire al Messia, Ah, senti, scusa un attimo, tu mi hai beccato in questo momento che stavo ammazzando gli oppositori politici nei gulag e stavo facendo altre porcherie. E la mia organizzazione politica è ipergerarchica, ho un capo che detta la linea e una massa di individui che seguono, no, in modo assolutamente passivo le direttive del capo, però guarda che non è questo che io voglio realizzare, perché fra qualche anno, appena abbiamo preso il potere, noi faremo il regno della giustizia. Il Messia se ne frega. Il Messia giudica per il momento, per l'attimo in cui sta arrivando. Questo vuol dire che non c'è politica senza etica. Ogni mia azione politica, e azione politica significa non individuale, non esiste azione politica individuale, l'azione politica è solo dentro una relazione, ogni mia relazione, ogni relazione deve essere anticipazione di ciò che io ho intenzione di realizzare. Cioè, se il tempo si fermasse nel momento della mia azione politica, io dovrei dire ok, è già questo che voglio realizzare. Il tempo potrebbe fermarsi nel momento della mia azione politica. Questo Benjamin lo vedeva all'opera, questo lo stavano facendo gli spartachisti a Berlino. Era, Jesic ha scritto un libro al riguardo, cioè era il tempo poteva essere fermato perché quella era l'anticipazione del comunismo. Non è che lo realizzeremo fra 20 anni, quella è l'anticipazione del comunismo. Secondo passo teologico. Benjamin scrive, il Messia non arriva l'ultimo giorno, ma il Messia arriva il giorno dopo l'ultimo giorno. Cosa vuol dire? Ancora una volta etica, incredibile etica. Il Messia viene il giorno dopo l'ultimo giorno, significa viene quando non ha proprio più niente da fare. Il compito della realizzazione del regno messianico, la libertà, il comunismo, potete chiamarlo come volete, è nostro. E il Messia viene solo quando il mondo è già un mondo adeguato alla venuta del Messia. Il Messia non è il neturbino che viene a togliere le immondizie che abbiamo lasciato in giro. Noi ripuliamo il mondo, istituiamo relazioni etiche all'altezza del comunismo o all'altezza di un regno della libertà, e allora viene il Messia. Ma perché non ha proprio niente da fare? Viene semplicemente perché dice, beh, questo è il mondo che tutto sommato è degno della mia venuta. Il mondo degno della mia venuta, ma sta a noi rendere questo mondo degno della venuta del Messia. Quindi il carico etico-politico non è fatalista in Benjamin. Non è che io, qualcuno l'ha interpretato così, aspetto che arrivi il Messia e metterà le cose a posto, oppure aspetto l'evento, no? Ah, c'è un evento, chissà come giunge dal cielo e scoppia la rivoluzione. No. In ogni momento è possibile l'anticipazione messianica, la chiama Benjamin, ma che è anticipazione politica. Allora, e chiudo. E qui c'è il passo più difficile del finale di Benjamin, cioè dove Benjamin contrappone in modo molto secco, con una citazione che vi risparmio, violenza mitica e violenza divina. Sulla violenza divina ci sono testi e testi. Che cosa intende Benjamin per violenza divina? Lui stesso poi, appunto, in questa conversazione con un amico lo rivede. Ma rimaniamo in questo testo. Allora, violenza mitica è abbastanza semplice da capire in Benjamin. La violenza mitica, tutto sommato, è dentro il registro del giuridico. La violenza mitica pone limiti, impone destini. La violenza mitica pone e impone limiti e confini, pone e impone destini, e avanti. Che cosa fa la violenza divina, scrive Benjamin? Distrugge senza limiti. Che cosa vuole dire Benjamin con questa contrapposizione? Il passo è molto bello, casomai se volete dopo ve lo leggo, no? E contrappone punto su punto la violenza mitica alla violenza divina. Benjamin sta dicendo, almeno io così sono portato ora ad interpretare questi ultimi passaggi del testo di Benjamin, che la violenza divina è proprio il nome di ciò che io ho cercato di spiegare adesso in termini di anticipazione. Cioè la violenza divina ha a che fare, da un lato, con l'etica delle relazioni. Qual è il tipo di rapporto che io metto in forma nella mia lotta politica? Dal momento che le lotte politiche hanno a che fare con relazioni politiche, queste relazioni politiche devono essere all'altezza di un'etica, e questa etica deve avere il senso dell'anticipazione del comunismo. Primo problema, etico. Secondo problema, il secondo problema forse non dico che è più complicato, ma sta assieme. Ed è un problema antropologico quasi, che significa quali uomini, esseri umani, sono capaci di realizzare relazioni etiche all'altezza della libertà o del comunismo, chiamiamolo come vogliamo. Beh, qui Benjamin si pone il secondo compito, cioè la violenza divina non è solo una violenza che agisce verso l'esterno, verso il mondo da cambiare, ma una violenza divina che agisce verso il mondo da cambiare è tale solo se agisce contemporaneamente al contempo verso l'interno dell'individuo, distruggendo l'individuo che noi siamo, cioè come capacità di modificazione di sé in quanto individuo e di distruzione di sé in quanto, no, individuo che si autorappresenta secondo le forme della produzione dell'individualità moderna. La modernità, quando produce il soggetto di diritto, produce anche un'antropologia di questa soggettività giuridica. Hobbes è il maestro di questa cosa. Cioè, il fatto che noi ci autorappresentiamo come liberi individui uguali è una produzione. E questa produzione è il presupposto di un funzionamento della politica e del giuridico. Se io al tempo stesso, no, cioè quando opero un'azione rivoluzionaria verso l'esterno del cambiamento dello stato di cose esistenti, non opero anche una distruzione dell'antropologia che io sono, non riesco a produrre quell'anticipazione che è la sola ad essere all'altezza di una fuoriuscita da quella macchina infernale che rende altrimenti ogni azione sempre iscrivibile all'interno del giuridico. Che significa? Lottate quanto volete, perché in fondo lo Stato è fatto per questo. E quello che vi può dare alla fine di ogni lotta è più diritti. Lo Stato ve ne può concedere quanti ne volete, non è questo il problema. Cioè, uno Stato che può dare i diritti alle piante può dare a un soggetto giuridico tutti i diritti che vuole. In qualche momento potrà anche ritirare un po' di diritti, ma in sé come meccanismo è capace di produrre diritti a iosa. E in secondo luogo, che cosa fa? Quello che deve fare e che deve costantemente produrre in forza di questo meccanismo, no, rappresentativo, sovranità popolare, del suo funzionamento, è quello che non dovete mettere in discussione, è qual è la forma della convivenza umana. Cioè, è giusto il modo in cui gli uomini stanno assieme? Questa domanda è la domanda indecente. Ma solo questa domanda distingue, no, l'uomo dagli altri animali. Altrimenti noi possiamo avere, ed è quello che è l'esito, e ho veramente finito, della nostra statualità, meccanismi amministrativi perfetti, giuridici, funzionano in termini di diritto in modo assolutamente perfetto, amministrano le vite umane in modo assolutamente perfetto, ma come la vita viene amministrata in un alveare oppure in un formicaio, dove la struttura è molto buona, ma al pari delle api e al pari delle formiche, noi non siamo più in grado di interrogarci sulla giustezza di questo ordine. Ed è questa la catastrofe, no, che è stata prodotta dall'antropologia giuridica e politica del moderno. Cioè una quasi compiuta, per fortuna non del tutto, rianimalizzazione dell'umano che non è più in grado di interrogarsi sulla giustizia della relazione, ma semplicemente, no, sulla modalità amministrativa della regolazione di un ordine dato che sembra essere intrascendibile, non più superabile. Ecco, per queste ragioni io credo che il testo di Benjamin sia oggi particolarmente importante, perché, ripeto, è un testo che ci permette di riposizionare il nostro sguardo, ma facendo piazza pulita di una serie di concetti consolidati nel nostro consueto modo di pensare e che tutto sommato ci portano a riprodurre il problema invece di poterlo risolvere, no? Grazie. Grazie a te, Max.